Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta.
La voce del padrone.
Ultimi avi conosciuti.
Riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Da parte di Massimo Baldino ancora un caro saluto qui su Radio Il Discobolo, una trasmissione speciale della voce del padrone per celebrare quest'oggi uno dei personaggi sicuramente più amati dal pubblico italiano, uno dei personaggi che ha contraddistinto un'epoca e le cui canzoni continuano a risuonare molte come autentici inni in tutte le radio italiane.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce, il bianco fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me, oh mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
Il 9 settembre 1998 muore Lucio Battisti. Aveva 55 anni ed era malato da tempo. Cantante, compositore, polistrumentista, Battisti era arrivato al successo nella seconda metà degli anni 60 dopo un bel po' di gavetta in giro per l'Italia con vari gruppi, quando un editore francese, Christine Leroux, procurò al giovane Lucio un appuntamento con il paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol. Con Mogol, Battisti iniziò un sodalizio fortunatissimo che durò diversi anni. Il primo incontro tra i due però non lasciò Mogol del tutto soddisfatto, ma decise di dare a Battisti una possibilità perché il giovane di Poggio Bustone si dimostrò umile e disposto a migliorarsi. Battisti a quel tempo componeva testi e si esibiva come musicista e fu Mogol a proporlo come cantante, vincendo le resistenze sia dell'artista che della casa discografica che era la celebre Ricordi. L'esordio di Battisti come autore avviene al Festival di Sanremo del 1966 con il brano Adesso Sì, interpretato da uno dei cantanti più in voga di quel periodo, Sergio Endrigo.
Adesso sì, adesso che tu vai lontano, sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più. Adesso è tardi per ritrovare le parole che tante volte volevo dirti e non ho trovato mai. sconosciute, non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove andrai. Non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove sei.
A questo brano seguì un 45 giri che conteneva la famosissima Per una lira, ma il successo vero e proprio arriva l'anno successivo, quando la coppia Mogol-Battisti lancia, grazie alle voci dell'Equipe 84, una delle canzoni più famose e cantate della storia della musica italiana, 29 settembre.
Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
Giornale radio, ieri 29 settembre.
Guardavo il mondo che girava intorno a me.
In tal modo nella ricorrenza del 29 settembre una...
Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi.
Seguono altri brani di grande successo, tra cui Balla Linda, e nel 69 la consacrazione del Battisti cantante che porta a Sanremo Un'avventura, un brano con sfumature rhythm and blues interpretato in coppia con Wilson Pickett. Battisti si classifica al nono posto e se da una parte arriva la notorietà, dall'altra arrivano le prime critiche. Natalia Aspesi ne contesta la voce e Paolo Panelli ironizza sulla sua folta e riccioluta capigliatura. Un look che comunque seguirà Battisti per gran parte della sua carriera.
Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi.
Dopo il successo sanremese arrivano gli album e la televisione. Battisti diventa ufficialmente famoso e anche la sua vita privata diventa pubblica. Ma il cantante comincia a dimostrare insofferenza per le violazioni alla sua privacy, soprattutto in merito al suo fidanzamento. È il primo segnale della grande riservatezza che contraddistinguerà la seconda parte della vita di Battisti. Intanto la sua carriera però procede a suon di successi e continua anche la sua attività come compositore di brani per altri artisti. Nel 69 parte in tour per la prima volta. L'anno successivo è quello del famoso viaggio a cavallo con Mogol in giro per l'Italia, da Milano a Roma. È quello anche del secondo e ultimo tour, perché dichiara: e chi me lo dà il tempo di stare alla mattina, da quando mi alzo, dalle 8 alle 4 del pomeriggio con la chitarra a suonare? Perché, ripeto, le canzoni mica scaturiscono così. Insomma, l'attività di autore poco si concilia con quello della star musicale che deve girare in lungo e largo l'Italia. Sempre nel 1970 vince il Festival Bar con Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più, stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare, non volo. Credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo, non è. Fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani, come sono freddo e tu tremi. No, non sto sbagliando, mi ami. Dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Siamo stati mai lontani. Credevo proprio che fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi, signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti. Sono freddo e tu tremi. No, non sto sbagliando, mi ami.
Domenica 23 aprile 1972. Dal Teatro delle Vittorie in Roma sta andando in onda Teatro 10. La trasmissione è in bianco e nero, anzi, soprattutto nel bianco, che più bianco non si può, tipico delle piccole scenografie dei grandi show di Antonello Falqui. Alle 21.47 scatta l'ora di un evento eccezionale nella storia della televisione italiana e quindi della società italiana. Per la prima, unica e ultima volta cantano insieme Mina e Lucio Battisti, i due giganti del pop italiano, i due artisti più geniali e irregolari della patria canzone, i due colossi che scelsero di sparire dalla scena dopo averla occupata fino alla massima capienza, grazie a una combinazione irripetibile di genio, carisma e mistero. Insieme sullo stesso palcoscenico, il grande cantautore e una delle sue interpreti preferite. È storia forse minima, ma è certamente storia.
Ti conosco, io non so chi sei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nato ieri nei pensieri tuoi. Eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta. Anche solo un giorno, ma l'avrò fermata. Insieme a te. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei.
L'evento dura 8 minuti e 20 secondi. Per ricostruirlo nei minimi dettagli, fra antefatti, retroscena, aneddoti e testimonianze, il giornalista Enrico Casarini ha impegnato diversi anni di lavoro e 368 pagine di un libro godibile e profondo. Erano gli ultimi anni di una certa Italia. Fuori dal Teatro delle Vittorie, le parole iniziavano a diventare pesanti come pietre. Crisi economica, crisi politica, le prime elezioni anticipate della storia repubblicana, i primi raid delle Brigate Rosse, il delitto calabresi, la strage di Peteano. E allora anche un duetto in bianco e nero, colorato dalle due voci più straordinarie della nostra canzone, diventa la colonna sonora di una piccola, borghese, italianissima età dell'innocenza.
Non sono stata divertente. E te da soli. Ma cosa stai dicendo? Io sto già morendo solo ad ascoltarti. Soli. We'll be right back.
Gli anni 70 vedono un Battisti molto televisivo, ma vedono anche il suo allontanamento dai mass media. Inizia a rifiutare interviste, dichiara di preferire l'olio di ricino alla televisione e si attira critiche e accuse di volersi solo fare pubblicità. Continua però a incidere dischi e nel 1973 Il mio canto libero risulta l'album più venduto dell'anno.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
te.
Il 12 dicembre di quell'anno arriva anche la sua ultima trasmissione radiofonica e nel 1973 la definitiva rottura dei rapporti con la stampa, dopo che il settimanale Sogno pubblica la notizia di un flirt tra il cantante e l'attrice Zeudi Araya, in concomitanza con la nascita dell'unico figlio dell'artista. Per Battisti inizia un periodo caratterizzato da viaggi e da sperimentazioni musicali, come un album in inglese che però fu un fiasco a causa della cattiva pronuncia del cantante. Sono comunque anni di successi, da Sì viaggiare a Una donna per amico.
Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. D'accordo, fa come vuoi, i miei consigli mai. Mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere una vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara troppo insegna.
Alla fine del decennio però finisce il sodalizio con Mogol. A tal proposito Battisti dichiarò che stavano diventando due persone completamente diverse e inizia la seconda carriera del cantante. Dopo un periodo passato a dedicarsi ai suoi passatempi preferiti e qualche canzone che non resta nella memoria collettiva, Battisti inizia a collaborare con Pasquale Panella, ma i dischi con Panella non ottengono il successo di quelli con Mogol, perché il pubblico continua a sentire nostalgia del primo Lucio Battisti e la collaborazione con Panella porta un discreto successo di vendite, anche se l'artista di Poggio Bustone non venderà più come nella prima parte della sua carriera.
L'inizio è già indiziario, le sciolse poi si tolse lo scimmio. Si calma d'amore, lustro sguardo da pigliato, boccia sul tappeto il suo pallino. Peccato, c'è tanta nuda verità. Fatti un pianto, oh, 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 oh. Fatti un pianto, oh.
siamo nei primi anni 90, il personaggio viene ormai mitizzato soprattutto a causa della lontananza dai riflettori. Alcuni gruppi come gli Audio 2 e i Binario cavalcano quest'onda ottenendo successi discografici importanti, rimasticando le atmosfere care al primo Battisti.
Cos'hai in un momento non sei più tu, ma come mai sei ancora qui? Ma che cos'hai? Ma cosa non ho? Stesse parole che io ancora non ti ho detto. Comunque vada, comunque sia, io non ti perdo. Sei qui con me, noi. Ma io è solo un timido pretesto, ma io te, insieme noi, e quando vuoi sai far morire la mia mente, è un vuoto e vago senso che, ma io ancora te non vorrei. È un dolce suono che io di te, tu che te ne vai, noi qui distanti da un punto blu che luce solo per noi. Ma che cosa è? Ma cosa non ho? Non ho le mie etere illusioni che volano in fretta. Comunque vada, comunque sia, io non ti perdo. Sei qui con me, io con te. Quando vuoi, sai far morire la mia mente, è un vuoto e vago senso che, ma io ancora te non vorrei, ma se vuoi.
E intanto Battisti pubblica il suo ultimo album, Hegel, del 1994. Da quel momento di Battisti si perdono letteralmente le tracce, nonostante spesso escano voci che parlano di un suo nuovo disco o addirittura di un riavvicinamento con Mogol.
Dei riflessi, gli sguardi verso il vetro, gli appositi sostegni verticali. Le maniche fatali li discendono e quelli orizzontali in alto i polsi e gli orologi viaggiano da soli. La metro, i seduti di fronte sono semplicemente gli avanzati dal viaggio precedente che andava dove vanno tutti i presentimenti, eccetera, in un soffio di porta. All'ingresso la bella incatenata a testa alta. Invece i viaggiatori sono entrati col capo chino e l'umiltà dei frati. Bella incatenata dai suoi stessi ormeggi, la cinghia della borsa e stringhe mosce, fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino. Si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa un suo sussulto fuso nel vetro che le ricorda tanto un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera e continua tremante per andare di lettura da un attico mittente tutta giù a pendente. E più di tutti il giornale ti ha successo una scritta in caso di necessità rompere il vetro e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si avvicina alla stazione prossima e rallenta. I posti a sedere ad occhio e croce, diciamo 36, le scale sono mobili ma le pareti no. E fermi i corridoi, la folla passa e sale. La metro accelera, eccetera, eccetera. E puntini di sospensione.
Nel 1997 viene scoperto un nuovo asteroide che in suo onore viene addirittura chiamato 9115 Battisti e nell'estate dello stesso anno la trasmissione Rai va in onda, lancia gli abbastimenti, ovvero gli avvistamenti del cantante in Italia con foto e video rubati, mentre si inseguono le notizie di un suo possibile ritorno alla musica. Battisti nel 98 è al centro anche di un clamoroso pesce d'aprile realizzato dal giornalista Franco Zanetti, che scrive dell'imminente uscita di un album pubblicato sul neonato sito del cantante dal titolo L'Asola. La notizia viene ripresa anche dai quotidiani e per un po' di tempo alcuni media indicheranno L'Asola come l'ultimo disco di Battisti. Eppure sarebbe bastato leggere meglio il titolo L'Asola, L'apostrofato Asola, ossia La Sola, in romanesco La Fregatura. Nello stesso anno però si torna a parlare di Battisti. Il 30 agosto esce infatti la notizia di un suo ricovero in una clinica milanese e il 9 settembre viene diffusa la notizia della sua morte.
Buongiorno, edizione straordinaria del TG2, perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti.
Un vero genio della musica leggera, certamente un artista che ha fatto scuola.
La sua morte è avvenuta in ospedale a Milano, dove era ricoverato da 2 settimane per una grave malattia.
A soli 55 anni si è spento, circondato da riservo, lontano dai riflettori, come ormai da tanti anni aveva scelto.
La moglie, che si era rifiutata di diffondere qualsiasi bollettino medico, tanto che sulle cause della morte del cantante non ci sono ancora notizie certe, chiede funerali privati a cui parteciperanno solo 20 persone, tra cui Mogol. La vedova vieta anche manifestazioni in memoria e nel 2013 fa trasferire la salma a San Benedetto del Tronto, dove vive. Lucio Battisti nel 2009 è risultato essere, secondo i giovani, il cantante più interpretato sulle spiagge italiane. Questo dato da solo basta a definire quanto sia stato importante in Italia il fenomeno Battisti.
Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Quella sera parlavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento.
Battisti?
Benissimo.
Se qualcuno ha il microfono a disposizione può benissimo.
Lucio, senti.
Tutti quanti ti attribuiscono dei valori come di un cantante impegnato, eccetera. A me sembra semplicemente che tu parli dell'amore però con altre parole. Soltanto questo, insomma.
Una constatazione.
Sì.
Questa.
Cioè,
mi fa
se
piacere.
Tu ti consideri un cantante impegnato o meno?
No, non è che è impegnato. Io sono disimpegnato, tutto. Tranquillo proprio, vieni. Pronto.
Allora sentiamo lì.
Pensi anche tu che come Sansone la tua forza stia nei capelli?
Oddio, dov'è?
Qua.
Adesso nei baffi.
Dalila. Oddio, questa è difficile questa risposta, perché è difficile, perché effettivamente questo travestimento dei capelli mi dà, perché credo che tutti noi abbiamo un po', non dico dei complessi, non lo dico, lo dico? Dico.
No,
allora abbiamo dei complessi. E allora c'è chi si nasconde dietro una cosa, chi si nasconde dietro un'altra cosa, io mi nascondo dietro i capelli. Ultimamente, siccome questi complessi sono acuiti,
anche i baffi
così, Ecco, in questo senso qui. No, per il fatto della forza, no, la forza è una cosa che si acquista con l'esercizio. Questo anche in educazione fisica, credo, no? L'esercizio sviluppa il muscolo e tutto quanto, e quindi anche l'esercizio canoro, psicologico, artistico, sviluppa il fatto artistico. E oggi sono un po' meno debole di ieri.
Scusa Lucio, vorrei sapere se tu ritieni che oggi per fare il cantante bisogna avere, oltre alle altre cose, cioè dire qualche cosa come tentate di dire tutti, e se oltre a questo bisogna avere delle doti vocali, oppure tu ritieni che non siano necessarie?
No, io credo che sia necessario in una maniera o nell'altra comunicare qualcosa.
Cioè anche se tu non hai le doti, quindi...
Ma doti, e queste doti non sono stabilite prima.
Vabbè, cioè, ma allora le cose si possono dire anche attraverso la poesia, per esempio.
Senza tirar fuori la voce.
Insomma.
Ma tu hai parlato di cantanti, noi parlavamo di cantanti, quindi il cantante deve usare il mezzo vocale.
Cioè. Vabbè, ma se non ce l'ha non è un cantante.
E vabbè, sarà uno che comunque ti comunica un'emozione e questo basta, secondo me.
Vabbè, allora, insomma, i cantanti non hanno bisogno di una dote vocale.
No, credo che in generale no.
Basti poter dire qualcosa.
Certo, secondo me almeno credo che sia così. Non so se siete d'accordo anche voi.
Siete d'accordo su questo?
Non è d'accordo Nissim.
Non è d'accordo Nissim. Ecco, un cantante può non essere un cantante. Può non aver voce. No. Sentiamo un attimo il parere di Renzo Nissim.
No, io non sono d'accordo. Cioè, non sono d'accordo. È un'opinione mia questa. Io penso che se quello che conta è il messaggio e il cantante non conta più niente.
No, non diceva questo.
Cioè, quello che l'emozione che può dare. Allora, perché quello che vogliono dire non lo scrivono su un manifestino? Distribuiscano questi manifestini all'uscita da un cinematografo senza farci assistere a questa storia che tutti si scusano, perché quello si scusa che non sa suonare. L'ultima in un programma di Renzo Arbore ho visto un duo che è venuto e dice scusatemi perché io non so suonare il flauto, quell'altro scusatemi ma io non so suonare la chitarra. Ma allora che ci venite a fare se non sapete suonare il flauto, se non sapete suonare la chitarra? Dice, ma è importante, Lucio Dalla ha detto è importante quello che dicono, ma allora scriviamolo su un bel foglio di carta e ripetolo, distribuiamolo alla gente senza sottoporre la gente a dei sacrifici immensi. Io
scusi, ma allora chi è che ce li fa venire? Come ci arrivano?
Ma io non mi riferivo a Lucio Battisti,
infatti ha detto Lucio Dalla, ha detto, quindi io
no,
non c'è. Io ho sentito Lucio Dalla, quindi non mi riguardava.
A me piacciono le canzoni di Lucio Battisti, ma trovo che, secondo me, non le canta in una maniera che a me piace, perché io preferisco sentir cantare con una voce un po' più gradevole, diciamo. Ecco, io trovo che Lucio Battisti non ha una voce, secondo me, gradevole. Scusate, forse sono impertinente, ma la mia abitudine è di dire la verità. Però trovo che è un ragazzo di grande talento. Certo, la mia verità, non la tua, evidentemente, appunto. Devo dire la mia. Questo va da sé. Non ha una voce gradevole, però riconosco che c'ha una grande grinta, una grande forza di espressione, eccetera. Però voce non ne parliamo neanche, ecco, perché proprio non ci siamo.
Va bene, allora ritorniamo al discorso. È importante la voce o non è importante la voce per poter cantare una canzone?
Secondo me no.
Vorrei rispondere io un momentino.
Sì.
Prima di tutto non in polemica con Nissim, assolutamente, però la voce non è importante, perché Louis Armstrong canta benissimo senza avere questa voce straordinaria, però è un cantante, cioè è uno che sa adoperare la voce nel senso musicale, cioè fa della musica con la sua voce, per cui questo è fondamentale.
In conclusione, tu hai detto che così la voce non è importante, no? Ma allora tu cosa credi di dire nelle tue canzoni?
Io? Ma che devo dire? Io non dico niente. State a parlare sempre voi, io che dico? Parlate sempre voi, non ho capito mica.
Sì, infatti la musica di Lucio è molto
armoniosa. Ma insomma, so tre ore che state a parlare, non si è concluso niente. Io propongo delle cose, vi emozionano, vi piacciono, sì o no?
Sì.
Bene,
sì.
Mi fa piacere, sotto maestro con la base.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso, immenso amore. E poi ancora, ancora per te, fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questa è il tempo. Come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Per questa trasmissione devo ringraziare Claudia Bertanza per i testi, Walter Martinelli per la parte tecnica, da parte di Massimo Baldino. Ancora una volta grazie del vostro ascolto e alla prossima.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La voce del padrone. Ultimi avi conosciuti. Riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.